Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, conosciamo tutti, prego, la risposta. Egli rispose che è di amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima, e poi di amare tuo prossimo come te stesso. Ripetutamente nella Bibbia troviamo comandamenti di amarci intensamente, di amarci senza ipocrisia. Un frutto della vera salvezza è di amarci gli uni gli altri. Veramente amarci, che vuol dire impegnarci per il vero bene. Amarci non è un buon sentimento. Fratello, che bello vederti. Può comprendere quello, ma amarci è desiderare il vero bene, quello che Dio dichiara, e impegnarci, sacrificandoci per quel bene. Una parte fondamentale di amare Dio con tutto il cuore e di amare gli altri fratelli è di essere di una sola mente e un solo cuore. Infatti, se amiamo Dio, e dico la parola biblica, non ci siano arrivato nessuno pienamente, ma se amiamo Dio con tutto il cuore o stiamo andando in quella direzione, e se amiamoci gli uni gli altri, saremo di una sola mente e di un solo cuore. E ci sono tanti brani che parlano di questo. E voglio solo leggervi alcuni per capire che questo è il piano di Dio. Non è una cosa bella, ma magari un... No, è una cosa a cui mirare. E c'è un problema quando non c'è. Quindi vi leggo, per esempio, Atti 4:32. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un solo cuore e di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. Romani 15, 5-6. Ora, il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 1 Corinzi 1,10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisione tra di voi, ma di essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. 2 Corinzi 13,11. Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Io voglio che sia con me. Filippesi 2, questa epistola che stiamo studiando questi ultimi mesi, capitolo 2, 1 e 2. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, è una sola mente. E per ultimo, 1 Pietro 3,8. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi, benevoli. È chiaro? Avete visto? Avete visto che nel chiaro piano di Dio è importantissimo per noi di essere, noi credenti, di una sola mente, di un solo cuore. Infatti, il modo di essere di una sola mente è di avere la mente di Cristo e di conformare i nostri pensieri, i nostri desideri a quelli di Cristo. Avremo una stessa mente e uno stesso cuore. Invece, quando non abbiamo una stessa mente, c'è qualcosa grave che non va. Quando abbiamo una stessa mente, Dio opererà per mezzo di noi, tramite noi piccoli vasi, per portare grandi cose, per portare frutto. E questo è quello che dà gioia al cuore. All'ultimo sermone abbiamo letto, è portare frutto per Cristo. Non è sempre visibile al mondo. Non è una cosa vistosa, è una cosa che dura. Persone cambiate, questo soddisfa il cuore. Siamo stati creati come nuove creature per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato finché camminassimo in loro. Quindi è fondamentale che siamo veramente di una sola mente e di un solo cuore. Eppure, ognuno di noi sa di esperienza che perfino nell'ambito della famiglia, quando il marito e moglie sono credenti, o in casa e anche in chiesa, a volte ci siamo trovati non con una sola mente, ci siamo trovati scontrosi, in grande disaccordo con qualche altro credente, magari con qualcuno che in altri momenti c'era un grande accordo. Magari si può andare avanti, poi si arriva in una certa situazione e uno dice dobbiamo tirare di là e l'altro no, dobbiamo tirare di là e c'è un grande scontro e non c'è di una sola mente. La cosa più facile nella carne che spesso facciamo in quei momenti, cos'è che si fa nella carne quando non andiamo d'accordo con qualcuno? Si lascia così. Si cerca di ignorare, si finge, buongiorno, ma non c'è un vero accordo. Perfino in casa si finge, dentro c'è divisione, non c'è una sola mente. O con quel fratello si evita, se si trova davanti, oh, buongiorno, come stai? E poi si passa perché non c'è vero rapporto. Ma quello non è essere di una sola mente, quello è nascondere il problema. Non è vivere come Dio comanda, è nascondere che c'è un peccato. So che non è facile. So che non è facile essere in una sola mente. Ma ricordo anche che quando noi seguiamo quello che Dio ci insegna, umilmente, che Dio è con noi e i suoi comandamenti non sono gravosi. Se sono gravosi, vuol dire che io li sto vedendo in modo falso. Il mio peccato mi sta facendo vedere una cosa falsa. Perché non sono gravosi, grazie a Dio. E anche voglio dire che dobbiamo preoccuparci di noi, dobbiamo preoccuparci gli uni degli altri. Se vedo un fratello, una sorella che non è di una sola mente, è giusto impegnarmi per aiutare. E infatti è quello che vogliamo vedere oggi. È quello che vogliamo vedere oggi perché vogliamo andare avanti nello studio dell'Epistola ai Filippesi. Siamo in capitolo 4. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato il versetto 1. Abbiamo visto che Paolo trovava grande gioia vedendo l'opera di Dio nei Filippesi. Paolo li amava profondamente, ha detto due volte in quel versetto, amatissimi, erano grandemente amati da lui e lui voleva vivere, diceva voi siete la mia gioia e la mia corona perché io mi spendo, mi sacrifico per la vostra crescita e quindi siete frutto della mia vita. E questo vuol dire la gioia mia, la mia corona, quando Gesù ritorna e presenta questi credenti a Dio. E adesso vediamo Paolo, in questo brano di oggi, investire per portare frutto. Cioè aveva appena detto, voi siete la mia gioia e corona. Perché mi impegno a portare frutto in voi. Quello era versetto 1. Versetto 2 e tre, lui investa per portare il frutto. Quello che aveva detto, lui adesso mette in pratica. Quindi trovate con me Filippesi 4, leggiamo 2 e 3, versetti che trattano l'argomento importantissimo di che cosa bisogna fare quando due credenti non sono di una sola mente. Paolo in questo brano parla direttamente a due sorelle che non erano più di una sola mente. E poi si rivolge ad un fratello, un collaboratore, chiedendo a lui di aiutare queste donne. E poi Paolo menziona grande benedizione che avevano queste donne e vedremo come quello fa parte di aiutare le persone a tornare ad avere una sola mente. Prego che possiamo vedere le verità che Dio ha per noi in questo brano. Seguite mentre leggo Filippesi 4, versetti 2 e 3. Esorto Evodia, esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni di opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Questo brano riguarda due donne che evidentemente avevano una differenza che aveva creato un vero problema fra di loro. Il loro rapporto, che evidentemente andava molto bene prima, era rotta. Rotto, non andavano d'accordo. Allora, non sappiamo molto di queste donne, ma sappiamo alcuni fatti importanti. Prima di tutto, è evidente che la loro situazione è importante a Paolo. In mezzo a questa epistola, e ha mandato l'epistola per mano di qualcuno, avrebbe potuto solo dire, senti tu, quando arrivi, parlo con queste donne. No, ha messo nell'epistola, perché serve anche a noi. Quella che dice a loro e di loro. Quindi era importantissimo per Paolo. Sappiamo anche di queste donne che erano state impegnate nell'opera di Dio. Paolo dichiara che avevano combattuti con lui nell'Evangelo, insieme ad altri compagni suoi di opera. È molto molto importante capire questo. Dio non permette alla donna di essere pastore anziano a predicare in chiesa, ma Dio permette alla donna di combattere nell'opera dell'Evangelo. Può lavorare in tanti modi, può evangelizzare, può parlare di Cristo tu per tu, può promuovere l'Evangelo praticamente, può fare moltissimo. Ed è evidente che queste donne si erano impegnate con Paolo nell'opera dell'Evangelo. Allora, Filippi, se ricordate, questa città dove lui a cui scriveva questa lettera, i primi convertiti erano donne. Infatti voglio leggere di questo in Atti 16, se lo volete trovare. Leggo Atti 16 da 11 a 15. Paolo è arrivato lì con Sila e forse con gli altri. E voglio notare che la prima persona che Dio salva è una donna. Perché lì non c'era una sinagoga. Lì c'erano un gruppo di donne timorate di Dio che si incontravano insieme. Seguite mentre leggo Atti 16 dal versetto 11. Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia. È una colonia romana e restammo in quella città diversi giorni. Il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postaci a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. E ci costrinse ad accettare. Allora, per uno, Lidia promuoveva l'Evangelo, perché portando Paolo e Sila e Luca, perché si scrive in prima persona, ci dirigemmo, Luca era presente, almeno Luca, in casa sua, provvedeva le loro spese, manteneva loro. Quindi dai suoi soldi manteneva loro, che, in modo che potessero predicare il tempo pieno. Questo è un modo di promuovere l'Evangelo, lei lo stava facendo. C'erano altre donne lì al fiume. E quindi, tornando al nostro brano in Filippesi 4, è chiaro che queste due donne, Evodia e Sintiche, si erano date a promuovere il regno di Dio. Paolo dice che avevano combattuto con lui. Quello implica un grande impegno. Anche se ci sono lavori da fare, anche se c'è da curare la famiglia, e c'è, si può anche combattere per il Vangelo. Può essere una passione. Può essere una passione. Infatti, se vuoi investire bene nei figli, fa vedere a loro che tu sei impegnata a combattere nell'opera dell'Evangelo, così stai imparando più di qualunque insegnamento con parole. Mostra con le azioni. Avevano un grandissimo impegno. Paolo le considerava compagni di opera di lui. Li definisce così. Allora, posso dire una cosa? Non è scritto, ma è chiaro. Se erano compagni di opera di Paolo, se combattevano nell'Evangelo con Paolo, all'epoca erano di una sola mente. Non puoi essere veramente di cuore dedicato all'opera di Dio in modo puro che Dio accetta e non essere di una sola mente con chi altro è dedicato veramente a Dio. Tu puoi cercare un regno tuo. Tu puoi evangelizzare, predicare, impegnarti, cantare, perché vuoi la gloria tu. Vuoi essere visto bene, bravo. Ma quello non è per il Signore. Ma se tu veramente, volendo la gloria di Dio, sottomettendoti a Dio in ogni campo della vita, combatti per l'Evangelo, tu sarai di una sola mente con gli altri che combattono nello stesso modo. Quindi queste donne erano di una sola mente. Ma c'era ora uno scontro fra di loro. Il fatto che Paolo esorta ciascuno di loro ad avere una sola mente nel Signore vuol dire che non avevano una sola mente nel Signore. Ecco, è chiaro. C'era uno scontro fra di loro. Mi fermo qui per un attimo, faccio un parentesi. Questi due avevano collaborato insieme con Paolo, avevano combattuto insieme con Paolo un fortissimo impegno nell'Evangelo. Forse facevano parte di quel primo gruppo di donne che erano salvate lì al fiume. Non sappiamo i dettagli, ma sappiamo che avevano avuto un ruolo importante nell'opera dell'Evangelo. Questo sì, appunto, che Paolo poteva dire questo. E allora questo che voglio chiederci. Paolo poteva scrivere quello di loro. Qualcuno potrebbe riscrivere te così? Non erano apostoli, evangelisti, pastori, erano donne. E Paolo poteva scrivere che erano compagni di opera, che avevano combattuto con lui nell'Evangelo. Si potrebbe dire quello di te? Si potrebbe scrivere o dire quello di te onestamente? Io prego di sì. Perché questo è quello che ogni credente dovrebbe essere. Noi siamo, voi siete, dice Gesù, voi siete la luce del mondo. Andate e fate discepoli. Tornando a queste due donne, possiamo presumere quindi che, e con buona base, che prima avevano una sola mente, erano ben uniti insieme, perché quando stiamo dimorando in Cristo saremo di una sola mente. Questo è importante capire. Se stiamo dimorando in Cristo, staremo di una sola mente. Però era successo qualcosa con loro. e c'era una grande rottura. C'era qualcosa in cui non erano più di una sola mente. I loro pensieri non erano più conformi ai pensieri di Cristo. Perché, scusami, Cristo ha un pensiero. E se i nostri pensieri sono conformati ai pensieri di Cristo, saremo conformati gli uni agli altri. Scusate, è chiaro, non è complicato. Qualcosa in loro non andavano, il problema era così grande che Paolo in prigione a Roma aveva sentito di questo e scriveva, da Roma scriveva in quello che noi chiamiamo Turchia, avendo sentito di questi due doni, era una differenza notevole. Prima erano così legati a combattere con Paolo, adesso erano separati e non potevano guardarsi. Una cosa che mi colpisce qui, se posso, Paolo mi colpisce sempre. Paolo era in prigione a Roma. Era stato vari anni da quando era stato lì, ricordate? Eppure, invece di pensare, povero me, guardi i miei problemi, sono in prigione ingiustamente, sono isolato, non posso uscire, avrebbe potuto focalizzare sui suoi veri problemi. Ma non si focalizzava sui suoi problemi. Aveva cuore per gli altri, perché Paolo sapeva amare. Quindi queste due donne, prima unite nel Signore, adesso erano in, il loro rapporto era rotto, non andavano più d'accordo. E un'altra cosa che mi colpisce, chiunque, anche i credenti maturi, può arrivare a non essere più di una sola mente con altri. È un peccato, ma il fatto che uno è attivo nell'opera di Dio non vuol dire che non può cadere in quel peccato. Dicevo prima, ognuno di noi conosce questa realtà. In casa, in chiesa, ognuno di noi di esperienza personale sa cosa vuol dire non essere di vero accordo, non essere di una sola mente, uniti insieme. Non sto qui a esaminare come arriviamo a quel punto. Questo brano parla di cosa fare quando ci troviamo in quel punto o quando conosciamo qualcuno in quel punto. Non avevano la mente di Cristo, questo è chiaro. Almeno uno di loro, forse tutti e due. Il fatto che esorta tutti e due, infatti vi leggo il versetto 2. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Esorto entrambi, avendo sentito di loro, posso immaginare che lui aveva capito, entrambi avevano del peccato. Entrambi avevano dell'orgoglio. E quindi non esorta solo uno, esorta entrambi ad avere una sola mente nel Signore. Il cuore non era giusto, è importante capire questo. Quando non siamo di una sola mente, non abbiamo la mente di Cristo, non stiamo pensando giustamente, stiamo dando spazio alla carne e quindi qualcosa non va. Dobbiamo capire questo. Ricordate, io sulla macchina c'è il cruscotto con tutte le varie spie e quando una spia si illumina rosso vuol dire che qualcosa non va. Quando ti agiti, quando non è giusto, quando hai paura, vuol dire qualcosa non va. Quando non vai d'accordo con qualcuno, vuol dire che qualcosa non va. Prima di capire cosa non va, tu sai che qualcosa non va. Se la luce della temperatura del mio motore, se si accende, io non so perché si accende. Può essere vari motivi, io non so perché, ma so che il motore è troppo caldo. Allora devo fermare e scoprire perché è troppo caldo. Quindi quando io non vado d'accordo, quando non sono di una sola mente, Signore, c'è qualcosa che non va, c'è del peccato. Non so quale peccato, non lo so, ma c'è del peccato e voglio scoprirlo. E quindi umilmente vado a Dio. Voglio notare quello che Paolo fa, perché questo brano serve per noi di capire cosa fare in questi casi. Vedo due cose qui. Vedremo entrambi. Prima di tutto, Paolo parla con loro direttamente. Lui parla direttamente a loro. Poi Paolo chiede ad un collaboratore lì presente di stare vicino a loro per continuare ad aiutarli. Consideriamo entrambi di questi aspetti di come curare chi si trova in questo peccato. Prima di tutto, Paolo esorta entrambi di queste donne ad essere di una sola mente nel Signore. Quando uno non ha pensieri giusti, quando uno pecca in qualunque modo, bisogna esortarlo. Fratello, sorella, senti, con umiltà, ma voglio dirti una cosa, noto che tu stai parlando così e questo rivela una cosa non buona, non giusta. E voglio incoraggiarti, voglio esortarti a riconoscere questo, confessarlo e tornare veri, cuore giusto, pensieri giusto. Paolo parla direttamente a loro. Notiamo quello che dice in tutti e due i versetti, perché quello che dice lui potrebbe essere un grande aiuto per noi. Quindi prima esorta loro ad avere una sola mente nel Signore. Poi, nel versetto 3, lui sta parlando con i suoi collaboratori, ma visto che questo è nell'epistola, lui sa che loro leggeranno quello che lui scrive di loro. Cioè lui parla a loro e poi parla di loro, ma sa benissimo che loro leggeranno questo. Quindi è un modo indiretto che io trovo utile nella vita, a volte di parlare con qualcuno, con l'altra persona vicina, cioè non sparlare. Non sto dicendo quello, ma in modo che la persona, sentendo parlare di sé, ascolta con orecchi diversi. Paolo parla a loro e parla di loro, sapendo che leggeranno quello. E notiamo quello che dice. Leggo 2 e 3. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni di opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Perché Paolo? Questo è molto importante. Non leggiamo come dei robot, ma fermiamoci. Perché Paolo menziona al suo collaboratore che avevano combattuto con lui nell'Evangelo? Che erano compagni di opera e che i loro nomi erano scritti nel libro della vita. Perché menziona quello? Andiamo avanti per vedere, questo è importante. Allora, Paolo sa che in quel momento non stavano pensando molto a Cristo. Non stavano ricordando del tempo in cui avevano collaborato insieme a lui nell'Evangelo. È palese. È palese. Non stavano riflettendo sul privilegio di essere servitori di Dio e di avere i loro nomi scritti nel libro della vita. Non stavano pensando molto a quello. Perché quando non siamo d'accordo con qualcuno, ed evidentemente era abbastanza chiaro questo perché Paolo aveva sentito di lontano, non stavano pensando alle cose buone. Perciò Paolo vuole aiutare loro a prendere i pensieri, da pensare a quello che aveva fatto l'uno o l'altro. Ma lei ha fatto questo e non è giusto, e lei vuole fare quello, ma qual era il mio incarico? Non so il problema, ma sicuramente stavano pensando molto l'uno all'altro, non in modo buono, anziché pensare alle cose buone. E Paolo stava aiutando loro ad avere i pensieri buoni, giusti e veri. Pensate a questo. Pensate per noi. Quando ci troviamo in conflitto con qualcuno, nella maggioranza delle volte tendiamo a pensare ben poco agli aspetti positivi di quella persona e di quel rapporto. Non è vero? Non è vero che tendiamo a focalizzare nella nostra carne sul negativo? Io non ho la carta qui, ma se questo fosse 100% della verità che riguarda una persona nei miei confronti, e se ci sono tante cose positive, ma ci sono le cose negative, ma se scelgo di pensare alle cose negative quasi tutto il tempo che penso a quella persona, Il problema è quello che sto pensando è vera, ma non è la verità, perché questa è la verità che comprende maggiormente cose buone. Ed io non sto pensando alle cose buone, sto pensando a queste cose qui e mi agito sempre di più, più che ci penso a queste, focalizzo sulle cose negative. E a quel punto, per forza, mi è difficile riconciliarmi con questa persona. Per forza mi è difficile accettare di nuovo. Per forza mi è difficile voler stare vicino a quella persona. Perché sto concentrando sulle cose negative, che a volte non restano più le verità, cominciano a ingrandire nella mia testa e quello che era così sembra così, quindi non è più neanche la verità. Cosa ci comanda Paolo? Interessante, 3 versetti dopo questo brano. Qui siamo 2 e 3, versetti 2 e 3. Versetto 8, cosa comanda Paolo? Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Alla luce di questo comandamento, certamente è sbagliato focalizzare sui problemi che abbiamo con qualcuno. È peccato pensare a tutte le cose che non vanno con quella persona. Piuttosto dobbiamo scegliere di focalizzare sulle cose buone, le cose vere, le cose pure, le cose giuste, le cose con qualche virtù. È una scelta. Le cose negative ci sono, ma lui ci comanda a scegliere di pensare alle cose buone. E questo comandamento vale per ciascuno di noi. Perciò, se tu ti trovi in un rapporto focalizzando sulle cose che non vanno, lavoro, non solo un rapporto, il tuo lavoro. Ci sono persone che sono esperti a poter elencare le cose di lavoro che non vanno bene. O la vita quotidiana che uno ha. Questo non va bene, e quello non va bene, e quello li passa, e ripassa, e ripassa nella testa. O si passa pensa del coniuge, o del figlio, o dei genitori, o del collega, negativo, tutto quello, e si passa, si ripassa. Peccato! Questo è peccato ed è anche stoltezza. Dio ci comanda a scegliere di porre la nostra mente sulle cose buone, lodevole, cose per cui possiamo ringraziare Dio. E dobbiamo aiutarci a vicenda a fare questo. Paolo capiva che queste donne non erano focalizzate sulle cose buone. Non so quanto, 1000 chilometri, non so le distanze da là, però 1000 chilometri, quello che era, lui da quella distanza capiva, loro hanno pensieri falsi, negativi, concentrando sul male. Quindi lui esorta loro ad essere di una sola mente e poi parla delle cose buone a cui è vero, si avevo dimenticato che bello era lavorare insieme. Che bello era lavorare insieme. Oh, mi ricordo le lacrime di gioia quando Dio ha salvato poi questo e poi quello, ha fatto questo, ha cresciuto quell'altra sorella. Sì, abbiamo pianto insieme, abbiamo affaticato insieme, abbiamo pregato insieme. Non stavano ricordando questo. Paolo esorta queste due donne ad avere una sola mente nel Signore, che vuol dire che stavano nel peccato, non bisogna esortare se uno cammina bene. Un'esortazione è importante quando serve, detto fatto con amore, fatto con saggezza, secondo il bisogno. Non puoi dire tutto di ogni situazione, bisogna avere saggezza. Efesini 4, 29, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Quando vediamo una persona che ha pensieri negativi, la prima cosa da fare è di parlare con quella persona. Senti, tu non sei di una sola mente perché hai pensieri storti, voglio incoraggiarti a tornare a avere i pensieri giusti. Però poi c'è l'altro aspetto, in tanti, dipende dalla situazione, dalla distanza, dal rapporto, è anche utile tirare dentro qualcun altro a dare una mano. Infatti nel versetto 3 Paolo parla con un suo vero compagno, non dice il nome, non sappiamo per sicuro chi sia, forse era chi portava la lettera. Oppure forse era qualcuno che Paolo aveva lasciato lì, che aveva un stretto rapporto con Paolo, ma chi era sapeva chi fosse, cioè la persona stessa sapeva di cui parlava, Paolo. E quindi Paolo esorta questo uomo che era là, presente, conosceva le donne, ad intervenire, sovvieni con queste donne, aiuta queste donne a tornare ad essere non solamente, perché non basterà il mio unico commento, la mia esortazione. Forse avranno bisogno che uno stia lì con loro e li aiuti man mano a vedere il loro peccato, a vedere le verità. Quindi intervieni con un grande impegno. E qui vedo un principio molto importante per noi. Sarebbe bello se ognuno di noi dovesse sempre riconoscere per conto proprio quando abbiamo pensieri sbagliati. Sarebbe bellissimo se appena inizio un pensiero sbagliato subito lo riconosco, se riconoscessi. Sarebbe bellissimo, ma non sempre è così. Molto spesso non vediamo i nostri pensieri e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questa è una verità molto importante qui. E quindi, se tu vedi un credente che non va d'accordo con un altro credente, e se tu vedi che non sono di una sola mente nel Signore, è buono, con saggezza, con umiltà, con amore, di aiutarli a riconoscere il loro peccato, aiutarli a riconoscere le cose buone e vere e giuste a cui pensare. Questo è un ministero molto importante, che molto spesso non viene esercitato, però è fondamentale per avere rapporti sani e una chiesa sana. Quanto è importante che quando ci sono differenze è importante venire incontro per aiutare le persone. Allora, adesso voglio concentrarmi sui benefici della salvezza e dell'opera di Dio che Paolo vuole ricordare le due donne a pensare. Cioè lui dice al suo compagno, di loro, sapendo che loro leggendo questo e anche il compagno leggendo questo, loro cominceranno a pensare e il compagno continuerà a mettere in testa di loro queste verità. Notiamo quello che devono pensare. Versetto 3 di nuovo. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni di opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Loro avevano combattuto, Paolo sta ricordando loro, che avevano combattuto con loro nell'Evangelo. Che immenso privilegio di poter impegnarci al punto di combattimento simbolicamente parlando, nell'Evangelo. Non c'è opera più grande che partecipare all'opera eterna di Dio, un'opera di salvarsi persone che resteranno per tutta l'eternità davanti a Lui. Dio ci ha creati con il desiderio di avere una vita che vale. Se tu guardi intorno a te, tu vedi un mondo che corre verso trovare significato per la vita. Significato nell'essere approvato dagli altri, nella bellezza, nelle cose materiali, nel successo, nei piaceri, nell'avere esperienze estreme. Noi vogliamo avere una vita con senso. Ci buttiamo in tante cose, a volte religione, buone opere, essere impegnati in qualcosa di valore. Paolo parla qui di quello che è il vero valore della vita. Non è di lavorare, avere un bel lavoro, una casa, tutto a posto. Non è quello significato. Perderai tutto. Che stoltezza quando viviamo per quello che perderemo. Dobbiamo lavorare, ma non è lo scopo della vita. Lo scopo della vita è di combattere insieme nell'Evangelo, di combattere per promuovere il regno di Dio. Così dice Gesù, cercate per primo. Cosa? Un bel lavoro, una bella pensione? No. Cercate per primo. Cosa? Il regno di Dio. Lo stai facendo? Lo stai facendo? Osservando la tua vita, le persone intorno a te possono dire, lui vive per il regno di Dio e la sua passione. Nel suo piccolo, nel modo che vive il quotidiano, vive per il regno di Dio. Queste donne avevano vissuto così. E poi dice che avevano combattuto insieme con Clemente, che evidentemente loro conoscevano, e con gli altri suoi compagni di opera. Cioè lui li sta mettendo in un elenco con i suoi collaboratori. Voi siete in questo elenco. Che onore, che privilegio di essere elencati con questi altri operai. I credenti di Filippi sapevano di chi Paolo parlava. Immenso privilegio, e lui stava spingendo loro a dire, è vero Signore, quanto hai scelto di fare tramite noi, che non stai facendo più cose tramite noi, perché il nostro peccato ci ostacola e non stiamo più combattendo nell'Evangelo. Ricordando loro dove erano state, era un modo per loro riconoscere dove stavano adesso. E poi Paolo dice che sia loro che gli altri collaboratori erano scritti, i loro nomi erano nel libro della vita. Che onore! Perché tutti gli onori umani, qualunque onore che ricevi nello sport, nel lavoro, in qualunque tipo di onore, è un onore temporaneo e limitato. E passerà, passerà. Ogni onore terreno passerà. Invece, avere il tuo nome nel libro della vita è un onore di infinito valore che dura per tutta l'eternità. Quando siamo focalizzati su una differenza che abbiamo con qualcuno o su quello che ci ostacola di essere una sola mente nel Signore, quando stiamo pensando a quello, non stiamo pensando al privilegio che i nostri nomi sono nel libro della vita. Cioè le due cose non c'entrano. Non posso pensare sia questa direzione che quello. Un uomo non può guardare altre donne e essere preso con la donna meravigliosa che Dio ha dato a lui. Non può. O pensa in quella direzione o in quella direzione. Non possiamo riempire la testa con problemi terreni e allo stesso tempo focalizzare sulle benedizioni spirituali. Paolo sta menzionando qui. Noi abbiamo in Cristo, così dice in Efesini 1, in Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Ne stai pensando? Ci stai pensando? Tu ti alzi la mattina, io sono un figlio tuo, tu mi ami, oggi nulla mi separerà da te, oh Signore. E tu non permetterai che io sia tornato tutte le mie forze. E tu stai compiendo la tua opera in me, Signore. E tu hai tutto sotto controllo. Grazie, oh Padre, io sono prezioso a te, grazie. Tu sei Dio di misericordia e compassione e non mi lascerai oggi, grazie. Tu stai pensando alle verità? O stai alzandoti, uffa, un altro giorno, non ho neanche voglia di andare al lavoro. A cosa stai pensando? Cioè, quella è una scelta. Nessuno ti mette la pistola alla testa e ti costringe a pensare a questo o quell'altro. Sei tu che scegli. E Paolo sta aiutando loro a pensare alle cose vere e giuste per riconoscere, oh Padre, perdonami. Voleva che tutti e due riconoscessero questo. Perdonami, guarda dove sono arrivata con i miei pensieri. Era focalizzato sulle cose negative di lei. Non stavo più vedendo le benedizioni. Non stavo ricordando quanto è una sorella preziosa. Non stavo ricordando l'opera che tu hai fatto in lei come in me. Perdonami. Io voglio la tua gloria. E si corre all'altro, che magari non è ancora a quel punto. Ma questo viene liberato dal suo peccato davanti a Dio e Dio usa quello per toccare il cuore di quella lì. Questo è un brano facile da saltare. In Filippesi, questo sarebbe uno di quei brani che leggiamo versetto 1, oh che bello, e poi saltiamo giù a versetto 4. Rallegrati del continuo nel Signore. E infatti vi devo ammettere, prima lettura ho detto, va bene, io darò due parole di questi due versetti. Ho detto, no Signore, questo non è un brano da saltare. Questo è un problema che riguarda ciascuno di noi. Di avere i pensieri nel posto sbagliato, che vuol dire che non siamo di una sola mente, vuol dire che ci sono conflitti, e questo brano spiega come risolvere questo. Questi sono brani importanti per noi. Ognuno di noi sa cosa vuol dire non essere di una sola mente con un'altra persona. E l'unico modo di essere di una sola mente è di essere nella sola mente di Cristo. Quindi, quando non siamo uniti, vuol dire che siamo nel peccato. Abbiamo pensieri sbagliati. No, non sono sbagliati, sono tutti. Filerò nella tua mente, ma forse sono questi 10% di cose vere, però non è la verità. Ricordate, se tu stai pensando a una parte di una situazione, di una persona, e non del tutto, non stai pensando alla verità, stai pensando ad una parte della verità, spesso una parte piccola. Quello non è camminare nella luce, è camminare nelle tenebre, perché nella tua mente stai implicando, spacciando questa parte come se fosse la maggioranza o addirittura tutto. Quello è vivere una menzogna, quello è peccato. Non stai camminando con gratitudine. Oh Signore, il mio nome è scritto, ma anche il suo nome è scritto nel libro della vita, grazie. Non stai pensando a quello. Ti assicuro, quando tu hai uno scontro, non stai pensando a quello. Sei nel peccato. Dobbiamo riconoscerlo, perché in Gesù Cristo c'è perdono. In Gesù Cristo possiamo andare d'accordo. In Gesù Cristo non una finta, buongiorno sorella, come stai? No, si può essere uniti con una sola mente e un solo cuore. E veramente essere uniti insieme, questo è quello che la Bibbia ci insegna. Ricordate che quando troviamo qualcuno in quella condizione, di non solo lasciar stare, ma di intervenire personalmente, e se non siamo la persona adatta, allora di trovare chi può intervenire. E chi può intervenire a volte a lunga scadenza per aiutarli a veramente vedere la loro condizione. Questo brano ci aiuta a capire come aiutare queste persone. Ci aiuta a occludere le verità che sicuramente non stanno focalizzando sulle verità. Ci aiuta ad aiutarli a ricordare cose che ormai hanno dimenticato. Molto spesso, quando c'è uno scontro, non stiamo ricordando le cose belle e buone. Quindi è molto importante, uno, che camminiamo noi umilmente, riconoscendo che se io non sono di una sola mente, c'è qualcosa che non va. Prima lezione è quello. Numero due, perché dobbiamo prima guardare noi stessi. Numero due, quando vediamo un fratello o una sorella così, vogliamo aiutarli, vogliamo esortare, ma vogliamo anche venire accanto ad aiutare i loro pensieri. Paolo esorta, ma poi viene accanto tramite il suo compagno e aiuta loro ad avere i pensieri che non stavano avendo. Quindi non sempre uno bastonato, senti, dovete essere d'accordo, dovete essere d'accordo, e vi aiuto ad essere d'accordo. O che possiamo noi riconoscere ogni volta che abbiamo peccato e perciò non siamo di una sola mente, o che possiamo aiutarci gli uni gli altri ad essere di una sola mente, la mente di Cristo. Ringraziamo Dio. O Padre, è tanto vero che tutta la tua parola è ispirata da te ed è utile. E questo è un brano che onestamente avevo visto un po' di sfuggito, sì, qualcosa si può dire. No, è estremamente importante questo brano, perché questo è un problema che riguarda tutti di noi. Padre, grazie che tu ci dai nella tua parola tutto quello che serve per la vita e per la pietà, per vivere una vita di santità. Grazie che ci sono verità meravigliose a cui pensare. Grazie che possiamo noi, umiliandoci, avere la mente di Cristo e perciò essere di una sola mente con gli altri che hanno la mente di Cristo. Che buono con fratelli dimorano in unità. È buono e piacevole. Aiutaci a, per quanto dipende da noi, vivere in pace con tutti, cercando per primo il regno di Dio. Padre, aiutaci a riconoscere quando i nostri pensieri sono storti, sono falsi, forse fatti di piccoli pezzi veri, ma non più la verità. Aiutaci a vedere e confessare il nostro peccato. Aiutaci ad amare abbastanza da impegnarci ad aiutare altri. Fa sì che possiamo essere persone uniti in Cristo Gesù, alla tua gloria. Fa sì che possiamo vivere combattendo insieme nell'Evangelo. E grazie, grazie, grazie che tanti di noi possiamo dire che i nostri nomi sono nel libro della vita. E prego che tutti arriveranno a quello. Grazie nel nome di Gesù Cristo per questa tua parola. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.